Otis Redding, These Arms of Mine, quando sono le 8:40 e è arrivato il momento di ascoltare, di confrontarci con un ospite che è con noi al telefono ed è la fotografa Stefania Prandi, che salutiamo. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
Allora, di Stefania Prandi e del suo lavoro abbiamo parlato qualche giorno fa nel presentare una mostra che è in corso in questi giorni nel foyer del Teatro Massimo, una mostra che ha come tema il femminicidio. Che trae spunto tra l'altro da un libro che Stefania ha realizzato proprio su questo tema. Ci vuoi parlare di questo progetto fotografico e di come questo tema è entrato nella tua vita di fotografa?
Sì, io sono partita dal fatto appunto che è sotto gli occhi di tutti che in Italia viene assassinata in media una donna ogni 60 ore e mentre il numero degli omicidi diminuisce, quello dei femminicidi in percentuale aumenta. E quindi da qui, diciamo, ho cercato di trovare una narrazione mediatica diversa da quella che spesso troviamo sui giornali, basata sulla cronaca nera e su una sorta di racconto dell'emergenza, e mi sono voluta focalizzare sulle conseguenze e sulla società di questi omicidi, di questi femminicidi, perché a pagare questo fenomeno della violenza estrema contro le donne non sono soltanto le donne, ma sono anche le famiglie delle donne, certo. Quindi le persone che restano, e quindi madri, padri, figli, sorelle, fratelli, a loro insomma restano le conseguenze, tutto quello che viene dopo. E incontrando questi familiari nel corso degli anni mi sono accorta che intraprendevano anche delle battaglie quotidiane per resistere alla violenza e per cercare di cambiare la società.
Ecco, la grande scommessa è riuscire a raccontare tutto quello che hai detto con uno scatto, con un'immagine di un millesimo di secondo, riuscire a fermare tutto e a raccontare dentro quello scatto la storia che c'è dietro. Questo è il talento dei grandi fotografi. Noi invitiamo le persone ad andare al Massimo a vederla, perché è una mostra molto interessante e molto bella e molto toccante. Giovanni, c'era una cosa che volevi chiedere tu.
Tra l'altro volevo fare questo abbinamento. La mostra è visibile al Teatro Massimo di Cagliari. Da domani c'è un altro spettacolo che parla di violenza sulle donne, che è Misericordia, con la scritto regia e diretto di Emma Dante. Quindi diciamo che si può fare veramente un'uscita unica e assistere, vedere la mostra e assistere anche allo spettacolo ed entrare molto dentro questo tema. È molto giusto quello che ha detto la nostra ospite, perché in effetti quello che poco si sa e poco si dice è chi rimane, chi sopravvive alle vittime dei femminicidi. Quindi possono essere dei ragazzi, possono essere i figli, possono essere appunto i parenti più stretti, e molto spesso di loro non ci si preoccupa, non ci si occupa, mentre dall'altra parte l'attenzione è tutta concentrata su chi compie questo gesto molto molto violento.
Ecco Stefania, tu come hai, diciamo, individuato le persone, le storie di cui occuparti per il tuo libro e quindi per la mostra?
Ho iniziato un po' facendo delle prime ricerche, diciamo, online, e sono entrata in contatto con Giovanna Ferrari, che è la prima madre che ho incontrato, la madre di Giulia Galeotto, che anche diciamo, per le immagini di questa famiglia sono quelle che aprono la mostra.
Sì.
E grazie a lei sono entrata poi attraverso un passaparola in contatto con altri familiari, perché chiaramente se da una parte, comunque una parte dei familiari è attenta allo sguardo dei media, è anche interessata ad avere come dire, una sorta di esposizione, ce ne sono anche molti altri che invece restano buttati dal modo in cui alcuni colleghi, direi, li rappresentano, e quindi c'è molto sospetto.
Ecco, io trovo che ci sia quasi il rischio di un forse si sta sbagliando qualcosa anche nella comunicazione di questo tema, nel senso che se ne sente parlare molto, c'è sempre una retorica anche che ricalca sempre le stesse frasi, gli stessi ragionamenti sui giornali, ci sono programmi dedicati in televisione che ricostruiscono storie di femminicidio, ma il fenomeno sembra non accennare a fermarsi, anzi aumenta, forse perché magari siamo anche più attenti e quindi a individuare i casi, però sembra che ci sia qualcosa di sbagliato nel processo di racconto e di denuncia anche di questo fenomeno. Dov'è secondo te l'errore che si sta compiendo? Perché non si riesce a essere più incisivi?
probabilmente bisognerebbe uscire un po' da questa narrazione, diciamo, della cronaca nera e focalizzarsi di più sulle ragioni vere che portano alla morte delle donne, che sono sociali e culturali, quindi non riguardano soltanto l'uccisione in sé. Un aspetto della narrazione sbagliato, ad esempio, è il fatto di presentare queste donne che vengono uccise come delle vittime impotenti, quando invece quando si va a analizzare i vari casi ci si rende conto che spessissimo le donne vengono uccise proprio quando reagiscono, quando cercano di uscire da una relazione violenta. E il fatto è che non è semplice, perché comunque spesso la persona con cui si vive è magari il padre dei propri figli o comunque una persona con cui si ha una relazione, si spera sempre che l'altro cambi. Quindi è quello che dice giustamente una madre che è anche presente nella mostra, Vera Squatrito, dice: le donne non sono delle idiote che non rendevano conto di quello che accadeva, è che in realtà la situazione è molto più complessa e forse dovremmo cercare di rappresentarla come tale.
Certo, il mostro non è sempre mostro, magari la mattina dopo è meno mostro, poi...
E poi diventa anche difficile, perché molte volte queste donne appunto trovano il coraggio di denunciare, però poi non c'è nulla di conseguente, cioè magari l'uomo violento viene allontanato, gli viene intimato di non avvicinarsi al domicilio dove c'è appunto magari la moglie, la compagna e quant'altro, però oltre questo non si va, non c'è nessuna tutela anche per le donne, no?
Diciamo che una delle soluzioni sono, ad esempio, quella delle case rifugio, quindi quella del fatto che siano le donne a doversene andare di casa, però anche questa è una soluzione che probabilmente non funziona per tutte, perché magari comunque si hanno i figli, si ha un lavoro, sappiamo bene che poi in Italia è il paese col più alto tasso di disoccupazione femminile in Europa, quindi perdere un lavoro, considerando poi anche il periodo in cui siamo adesso, non è così semplice. Per quello in realtà le donne a volte, come dire, resistono in una situazione che magari da fuori sembra una situazione da mollare, ma non è così semplice, no? Altre cose molto banali, magari si ha una casa in comune, si ha un mutuo, e allora uno a un certo punto, perché subisce violenza, deve prendere tutto, mollare e andare via. Certo, logicamente dovrebbe farlo, però da fuori è semplice giudicare, mentre da dentro credo che sia un po' diverso.
Un po' più complicato.
Certo, da dentro è diverso, però anche in questo caso stiamo parlando di donne costrette a rinunciare alla propria vita. Forse bisognerebbe iniziare a pensare il contrario, cioè fuori gli uomini in carcere, oppure allontanati definitivamente, ma veramente presi di peso e spostati da un'altra parte. Perché altrimenti qui continua a essere sempre la donna a doversi sacrificare, la casa protetta, dover rinunciare magari al lavoro, ai figli, quello che ci racconta. Contava sino adesso, insomma.
Sì, forse bisogna lavorare alle cause e alle origini di questo problema, e quindi iniziare ad affrontarlo, per esempio, oltre che nelle famiglie, ovviamente, dove per fortuna ci sono tante famiglie dove questi problemi di violenza non ci sono, ma anche nella scuola, per esempio, siccome poi sono problemi molto connessi, perché partiamo, diciamo, da un discorso anche di rispetto nel rapporto di coppia. Di gestione dei sentimenti, di gestione della sessualità, vediamo tantissimi casi. Ecco, poi il femminicidio è l'epilogo tragico della vicenda, ma prima ci sono tante altre forme di violenza sulle quali bisognerebbe educare i nostri figli. Cosa pensi di questo, Stefania?
Sì, sono assolutamente d'accordo. Infatti, diciamo, ognuno può avere una parte. Come dire, di dare un contributo per questa lotta contro la violenza. Io quello che mi sono sentita di dare è stato proprio un tentativo di cambiare un po' la percezione culturale. Sappiamo che l'uomo diventa violento quando sente che gli manca il senso del possesso, cioè questo senso del possesso sulla vittima o sulla donna che subisce violenza, e quando si sente mancare il terreno sotto i piedi, a quel punto perde in qualche modo la capacità continuare ad avere una relazione serena e normale. Questa perdita di capacità, che non è attribuibile a una mostruosità dal mio punto di vista, né a una patologia, è proprio una ragione culturale. Certo. Quindi in realtà le giovani generazioni, perché sono purtroppo loro quelle, diciamo per fortuna anche quelle su cui poter agire, sono quelle che vanno educate al consenso, al rispetto dell'altra persona, al fatto che se in una relazione a un certo punto le cose non funzionano più, come dire, questo può far parte della vita, così come se a un certo punto, quando sappiamo anche che i dati di violenza tra i ragazzini e le ragazzine in realtà sono abbastanza preoccupanti. Se a un certo punto si corteggia una persona, una ragazzina, e questa non vuole, non è che ci si deve accanire o diventare ossessionati, ecco.
Certo,
quindi
certo.
Chiaramente serve un cambiamento profondo del maschile, ma anche della relazione in sé.
Ecco Stefania, ce ne hai raccontato già qualcuna, ma c'è una vicenda in particolare tra le persone che sei andata a fotografare, tra le storie che sei andata a fotografare, che ti ha colpito in maniera particolare?
Diciamo che tutte le vicende sono particolarmente dolorose. La percezione che ho avuto da parte di chi guarda la mostra o legge il libro è che una delle vicende che colpisce particolarmente è quella di Laura Russo, che adesso tra l'altro i suoi fratelli hanno cambiato il cognome, perché Russo è il nome del padre, Roberto Russo, che l'ha uccisa a 12 anni per vendetta nei confronti della madre, Giovanna Zizzo. Quindi in questa vicenda, in questo femminicidio terribile, che è stato anche un filicidio, sono state coinvolte anche la sorella Marica, che aveva 14 anni, che dormiva con lei nel letto, insomma, una delle ragazzine, e anche i fratelli, che hanno cercato di difendere le due sorelle a mani nude. E proprio nella sentenza all'ergastolo i giudici hanno scritto che quest'uomo voleva infliggere un castigo alla madre. E questo chiaramente è una vicenda tremenda, così come tante altre, ma che colpisce perché a essere stata uccisa è una ragazzina che sicuramente non c'entrava niente.
Ecco, per avvicinare al tuo mondo fotografico anche chi non è andato a vedere ancora la mostra, ci racconti come hai raccontato questa storia, cioè l'immagine che racconta o le immagini che raccontano questa storia nel tuo libro e quindi nella mostra che è in corso al Massimo?
Le immagini sono una foto di una foto di Laura Russo, una foto della madre di Laura Russo, Giovanna Zizzo, che è sul letto di questa casa del mare vicino a dove andava sempre con la figlia, quindi un luogo a lei molto caro, subito dopo l'intervista che abbiamo fatto insieme, in cui lei ha ripercorso passo per passo i momenti terrificanti di quel femminicidio, e poi la spiaggia dove appunto andavano insieme. Quindi sono delle immagini che in realtà, come dire, non entrano effettivamente nel merito del sangue, però sono abbinate da delle didascalie e poi da una lettera molto potente, molto forte, che ha scritto la mamma Giovanna Zizzo alla figlia, che insomma secondo me riesce a condensare bene tutto il dolore e la tragicità della situazione.
Ma mi veniva in mente un po' la storia che è successa in Sardegna qualche giorno fa, no?
Sì.
A Tortolì, dove appunto, anche in questo caso forse un po' diversa, però un ragazzo di 17 anni, Mirko, è stato ucciso mentre tentava di difendere la madre.
Sì.
dall'uomo, dall'aggressione dell'uomo violento. Ahimè, sono veramente non dico quotidiani, ma quasi questo tipo di avvenimenti tragici. Però ecco, come raccontava la fotografia Stefania, questa poetica è sicuramente molto bella e ci avvicina in una maniera diversa a questo tema, è importante.
Soprattutto fuori appunto dagli stereotipi della cronaca.
Sì.
Nera, che sono quelli che spesso accompagnano queste vicende, oppure le solite litanie sulla mancanza ovviamente degli aiuti, sulle denunce che sono andate a vuoto. Anche in questo c'è un po' un ripetersi del copione, anche perché in realtà le cose non cambiano, le donne continuano a denunciare e a rimanere comunque prive di protezione. C'è qualcosa anche da questo punto di vista che non funziona, cioè gli aiuti non scattano, cioè anche quando si trova il coraggio di denunciare l'uomo violento, la protezione nei confronti della donna non c'è, giusto?
Beh, diciamo che sicuramente se guardiamo la progressione nel corso degli anni, dei cambiamenti ci sono stati, ecco. È chiaro che nel momento in cui ragioniamo a livello di emergenzialità e anche di pancia, sì, sembra tutto molto catastrofico, di fatto lo è, perché appunto i femminicidi avvengono e vengono perse delle vite con la colpa di tutti noi. Diciamo che nel corso degli anni sicuramente io vedo dei tentativi anche da parte della magistratura, da parte comunque dei centri antiviolenza, da parte degli operatori di formarsi, di cercare di sensibilizzare. Se guardiamo ad esempio negli ultimi 20 anni, anche soltanto con l'introduzione dell'uso della parola femminicidio, in realtà qualcosa sta cambiando. Diciamo che il processo è un po' lento, quindi dovremmo
Diciamo che intorno a queste persone non basta la protezione delle forze dell'ordine o la denuncia che fa in questura, ci vorrebbe una cintura di amici, di persone care, di parenti, di familiari che vigilano e che stanno attente e che aiutano queste persone. Ovviamente poi ci sono anche le associazioni che questo lavoro già lo stanno facendo. Noi ringraziamo Stefania Prandi, vi ricordiamo che la sua mostra è in corso nel foyer del Teatro Massimo, potete andarla a visitare. In bocca al lupo e grazie per il tuo lavoro.
Grazie di tutto.
Grazie molte a voi, buona giornata.
Buona giornata.
Grazie
mille.